Bene, con voi sempre Maracanà, ultimissima parte per poi dare la linea stadio aperto con Niccolò Ceccarini. Francesco, benvenuti dalle 17 fino alle 20, poi Euro Live in questa serata con Eleonora Marini e Jacopo Erba fino alle 23.30. Gli aggiornamenti sulle partite, gli approfondimenti, l'avvicinamento anche alla gara della nazionale italiana. Insomma, la serata è lunghissima.
Molto lunga. Do intanto il benvenuto ai nostri prossimi ospiti. Andiamo a parlare del caso Salernitana. Marco, lo facciamo con l'avvocato Carlo Rombolà. Ciao Carlo.
Avvocato.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ben trovato, grazie.
E con Alfonso Avagliano, Il Mattino.
Ciao Alfonso, ben trovato. Grazie per aver accettato il nostro invito. Alfonso, parto proprio da te. Insomma, come stanno procedendo le cose? Stiamo seguendo l'evoluzione durante questi pomeriggi? Ci avviciniamo, insomma, alla deadline, ci siamo. Che succede? Come siamo messi?
La clessidra scorre e per la verità Lotito sembra giocare su più tavoli, tra l'altro ha chiuso un po' tutti nel mutismo, nel silenzio più assoluto, sarebbe pronta l'architettura di questo famoso blind trust di scopo, quindi con obbligo di cedere la società in 6 mesi. Ci sono state delle interlocuzioni, dei dialoghi con la PGC, con gli esperti legali, ovviamente ufficiose e non ufficiali. Sarebbe pronta appunto questa impalcatura, ma Lotito attende. Per certo la Salernitana sta provando a chiudere alcune partite relative soldi ancora da corrispondere a fornitori, a qualche rateizzazione che è stata annullata, quindi tra oggi e domani potrebbero esserci saldi definitivi, insomma, per lasciare a chi subentrerà il minor numero di grane possibili. Al momento però Gian Michele Gentile, che è l'avvocato di riferimento di Claudio Lotito, continua a dire: saprete tutto il 25, quindi sembra quasi una strategia quella di prendersi tutto il tempo possibile per decidere poi quale sarà la strategia. Io immagino che Lotito, con mezza Roma, imprenditori tutt'altro che sprovveduti, abbiano già in tasca una soluzione anche importante, perché non hanno mai messo in dubbio l'iscrizione, hanno addirittura già da settimane prenotato anche il ritiro precampionato che sarà a Cascia dal 15 al 31 luglio. Però è chiaro che qui a Salerno c'è grande apprensione, la piazza non ha gradito, ecco, questo scorrere del tempo senza ulteriore chiarezza. Le soluzioni continuano ad essere due: la più calda, quella appunto del trust, questa sorta di cassaforte in cui mettere la Salernitana spossessandosi del bene. Poi l'avvocato magari sarà anche più preciso di me in questo. La FIGC ha posto dei paletti, avrebbe voluto una persona giuridica per gestire, per traghettare la Salernitana verso la vendita. Alla fine pare che possa esserci l'inserimento da parte di Angelo Clarizia, che è stato anche vice commissario della FIGC all'epoca della gestione breve ma intensa Fabricini, è un salernitano, è un avvocato di spessore. Come detto, il paletto era questo, il paletto è il prezzo minimo di vendita. Anche qui la FIGC ha chiesto una perizia per valutare il valore della Salernitana. Lotito aveva sparato alto, circa 80 milioni, e poi la durata, 6 mesi secondo l'attuale proprietà potrebbero essere pochi per arrivare alla cessione della Salernitana, ma in tutto ciò sappiamo per certo che ci sono dei dialoghi molto 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 ben avviati con dei gruppi romani, di imprenditori romani, proprio per la cessione diretta. C'è da attendere, mancano praticamente 48 ore considerando anche i tempi di registrazione, i tempi tecnici, e quindi siamo tutti naturalmente in attesa di questa risoluzione, che poi frena di fatto anche il mercato e tutti i fattori connessi.
Tra l'altro, scusami Alfonso, prima di andare dall'avvocato, la soluzione trust sarebbe una soluzione ponte, no? Un passaggio per poi consentire a chi deve comprare la società in 6 mesi di prendere il tutto e portare avanti praticamente questo discorso. Però
esatto, una cassaforte in cui mettere la Salernitana, in cui Lotito e Mezzaroma non avranno, attenzione, le chiavi di questa,
okay,
di questa cassaforte,
okay.
Sarà il trustee che gestirà nell'ordinario la società e avrà poi il mandato di trattare con chi dovrà acquisirla.
Avvocato Rombolà.
Eccomi qua.
Andiamo un po' ad analizzare questa situazione. Intanto
quindi lo scenario è questo.
Lo scenario,
insomma,
è questo. Ci sono dei rischi? Quali
che
rischi?
Si erano palesati, li escludiamo a questo punto. Giusto Alfonso?
Ma sì, in questo momento tra l'altro arrivano notizie di un Radrizzani, patron dell'IT,
esatto,
che aveva fatto anche pubblicamente poco mistero di essere intenzionato a rientrare nel calcio italiano, è in vacanza a Pestum, quindi qui vicino, ma a quanto pare non c'è stato alcun incontro. Avrebbe, utilizziamo sempre il condizionale, manifestato il suo interesse, ma allo stato attuale non ci risultano dialoghi caldi con lo dito in mezzo a Roma da questo punto di vista.
Avvocato, i rischi della Salernitana quali sono? Insomma, anche perché manca veramente poco, quindi siamo a 2 giorni, mi sembra, no?
Sì. Allora, dunque, io dico più cose possibili per quanto concerne, insomma, il mio settore di competenza, quindi mi tocca parlare di cose noiose, quindi diritto e parenti stretti. Allora, innanzitutto sì. Per rispondere alla tua domanda, entro il 25 giugno la Salernitana deve cambiare proprietà. Perché deve farlo però? Perché bisogna anche chiedersi il motivo di determinati
obblighi.
Scadenze. Perché il 26 di aprile 2021 di quest'anno la FICC ha cambiato pelle con riferimento alle multiproprietà. Una volta, la storia è anche ricca di situazioni che riconducono a un medesimo soggetto la proprietà di 2 club diversi, e ancora adesso esistono, ad esempio, la famiglia Pozzo, che è proprietaria dell'Udinese, ha avuto il Granada in Spagna, adesso il Watford o De Laurentiis quando parliamo di Napoli e di Bari. Ecco, ebbene, da quest'anno queste multiproprietà sono assolutamente vietate, perché è successo che il presidente federale ha proposto al Consiglio, che poi ha deliberato, di vietare le plurime partecipazioni di controllo da parte di un medesimo soggetto in ambito professionistico. Quindi questo significa che, in parole povere, anzi poverissime, lo Tito non potrà possedere 2 società nella medesima categoria. Ora, la scadenza per liberarsi, tra virgolette, del club campano è abbastanza ravvicinata, perché ormai veramente ci sono poco più di 48 ore. E le soluzioni sono tante: la cessione diretta, ma anche il trust, che consentirebbe una sorta di, anche qui fatemi semplicizzare, di parcheggio delle quote societarie, in attesa che il trustee li ricollochi in altra parte, insomma. E niente, ho sentito dire che non oggi ovviamente, ma ho letto in giro che il trust darebbe poche garanzie dal punto di vista della trasparenza dell'operazione. In realtà non è così, perché comunque il trust è uno strumento sicuro, solido, che viene usato da tempo,
certo,
in affari ancora più importanti e di valore di quello di cui stiamo parlando adesso. E più che altro il trustee, ossia il gestore di questi rapporti giuridici, può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica, e lì ci sarà da trovare un soggetto fisico o giuridico che possa anche in qualche modo andare bene alla Federazione Italiana di Gioco Calcio. E, come dire, questo è lo scenario da un punto di vista proprio del diritto vivo. E adesso tocca un po' al presidente sbrogliare questa matassa e rendere noto quello che sarà, insomma, le sorti della Salernitana.
Sì, da quello che emerge lo farà proprio allo scoccare dell'ultimo minuto e dell'ultimo secondo. Quello che ci stanno chiedendo i nostri ascoltatori è: chi farà il mercato? Dove prende i soldi? Da dove prendono i soldi? La Salernitana non ha molti giocatori di proprietà, quindi non ha grande liquidità. Sono tutti un po' preoccupati sotto questo punto, allora, sotto questo aspetto.
Questo, sinceramente, ecco, su quest'ultima domanda vacillo un attimo, perché non sono a conoscenza di queste dinamiche societarie e rischierei di dire
insomma, se dovesse essere il trustee, ci penseranno loro, poi ovviamente.
Sì,
no?
Sì, certo, certamente. No, io quello che, con riferimento alla prima parte della tua domanda, Cinzia, mi piaceva dire che con riguardo al discorso di completare le operazioni all'ultimo secondo, ecco, vorrei tranquillizzare un po' tutti, perché in ambito giuridico di solito gli avvocati, i legali, i loro clienti si prendono tutti i minuti, le ore, i secondi a loro disposizione per completare ogni... io ad esempio ho depositato un atto qualche giorno fa alle 22:45, mi scadeva a mezzanotte, quindi per dirvi il insomma quello che capita nella vita dei legali di tutti i giorni, ecco. È chiaro che il trustee dovrà gestire anche determinate posizioni attuali della Salernitana finché non cambierà definitivamente pelle. Nelle mie previsioni ritengo che però le quote dei Granata non rimarranno vita natural durante nelle mani del trustee, insomma, che anzi io prevedo che il 25 giugno sarà una prima scadenza che servirà a ottemperare, insomma, le disposizioni delle NOIF. Dopodiché ci sarà un altro periodo di tempo che ritengo possa essere relativamente breve, dopo del quale ci sarà un cambio definitivo al timone della Salernitana.
Alfonso, allora insomma, possiamo rispondere un po'. Abbiamo capito che se dovesse essere trustee poi il mercato lo faranno loro, però chiedono con quali soldi. Insomma, la Salernitana dovrebbe essere, visto che è comunque gestita da Lotito, non aver problemi sotto questo punto di vista, o ce li ha?
Ma andando a vedere gli ultimi bilanci del club, che ho sempre avuto modo di avere sotto mano, in realtà l'ultima immissione di capitale direttamente da una delle società, la Morgenstern, quella che fa capo alla famiglia Mezzaroma, è datata 2016. Fino a quel momento c'erano state immissioni da parte dei soci di capitale, invece da quella data in poi la Salernitana si è in qualche modo autogestita, passatemi questo termine, quindi grazie alle entrate da diritti, sponsorizzazioni e soprattutto plusvalenze, che però, lo dicono i bilanci, sono state molto influenzate anche dagli affari che sono stati fatti sull'asse con la Lazio, soprattutto nell'ultimo bilancio, quello chiuso al 30 giugno del 2020, tra cessioni di calciatori e altri tipi di contributi si è arrivati a ben 11 milioni che dalle casse della Lazio sono passati a quelli della Salernitana. Prima l'avvocato ha citato il parcheggio della Salernitana, quindi facciamo finta che la Salernitana sia una macchina. So che la PGC, tra i vari paletti che ha posto, è proprio quello di lasciare la macchina con la benzina nel serbatoio, quindi con il pieno, in modo tale che poi il trustee possa fare tutte le operazioni. Certo. Chiaro che sappiamo bene che nei prossimi giorni tutte le società di Serie A avranno una base di 3 milioni derivanti dalla ripartizione dei diritti televisivi, dell'anticipo dei diritti televisivi, che a fine anno questa cifra potrebbe arrivare a 30 milioni. I giocatori, come dicevate prima, non sono tantissimi sotto contratto, sono in realtà 29, ma di questi 29 ce ne sono tanti che rientrano dai prestiti, dalle categorie minori, che quindi non rientreranno sicuramente nei piani. Se lo stadio riaprirà, se gli stadi riapriranno come pare, anche a capienza ridotta, Salerno può garantire sicuramente incassi importanti come le sponsorizzazioni, quindi tenendo conto che, come diceva l'avvocato, il trust dovrebbe durare relativamente poco. E poi aggiungo anche un'altra cosa, Lotito e Mezzaroma, che resterebbero a casa sostanzialmente ad aspettare i ricavi della vendita, avrebbero in caso di trust tutto l'interesse a concludere la vendita quanto prima, perché malauguratamente per i tifosi della Salernitana dovesse partire male, ricorderete 3 anni fa il Benevento, 10 partite, 10 sconfitte, e si andrebbe a vendere una società, non dico con un piede già in ma quasi, e quindi il valore del club
diminuirebbe. Io da quello che ho capito sono 6 mesi di tempo.
Sì, a quanto pare la PGC ha posto questo paletto, 6 mesi,
tanti,
lo scontro era anche su questo, oltre che sulla diatriba persona fisica, persona giuridica, Lotito e Mezzaroma avrebbero chiesto anche un po' di tempo in più, fino alla fine della stagione, però poi lì subentra un altro fatto: se a fine stagione non hai completato la vendita, che cosa succede con la Salernitana in Serie A o in Serie B? Torna a Lotito e Mezzaroma, come ricordava anche l'avvocato, c'è stata questa stretta sulla multiproprietà e quindi questo non è possibile. Allora bisogna capire dal punto di vista sportivo, magari sì, sei escluso dal campionato, ci sono delle norme ben precise, ma in ambito civilistico credo che il discorso possa tornare un po' al punto di partenza.
E io voglio chiedere una cosa all'avvocato proprio in conclusione. Avvocato, qualora dovessero così prorogare dei tempi o meno dare con un trust come stiamo parlando, ci potrebbero essere dei ricorsi di qualche club? Quindi, cioè, ci potrebbe essere un rischio di questo tipo?
Secondo me non c'è il tempo materiale, o meglio, i ricorsi li puoi fare, però poi il 22 agosto si rigioca e allora dovresti non solo vincere il ricorso, ma immaginare che la Lega riesca a riorganizzare un campionato in un anno molto particolare, post-Covid, dove ci saranno tutta una serie di norme di assestamento.
Non lo sentiamo più.
Ecco lì. Alfonso, c'è?
Sì, io ci sono. Se posso intervenire,
vai, Alfonso.
Che non conviene a nessuno, nemmeno alla FIGC, generare un'estate di ricorsi.
No.
Sarà poi un anno particolare per il nostro calcio. Insomma, io onestamente credo che qualsiasi soluzione sarà attuata, ci sarà in qualche modo l'avallo della
Federcalcio,
un via libera. Come dire a Claudio Lotito, che in questo momento non è molto forte, non è molto solido nel gradimento in federazione, i rapporti ai minimi con Gabriele Gravina, diciamo che ha vissuto momenti migliori in Via Allegri.
In questo
momento io credo che tutti abbiano interesse a risolvere la situazione il prima possibile, anche per una questione di credibilità del nostro calcio, perché poi pongo anche un altro interrogativo: se si è arrivati a questo punto è stato perché ci sono state deroghe su deroghe,
esatto,
su deroghe a partire dalla stagione 2012-2013, cioè quella in cui la Salernitana ha fatto il suo esordio nel professionismo dopo aver vinto il campionato di Serie D l'anno precedente come Salerno Calcio. Già allora non potevano esistere le multiproprietà, ci sono stati degli avanzamenti in deroga perché proveniente la società dai dilettanti, e si è arrivati a questo punto oggettivamente un unicum ed è un punto molto molto fastidioso, spinoso da risolvere al più presto per tutti.
Abbiamo ripreso l'avvocato, così concludeva il discorso. Avvocato.
Sì, no, dico, secondo me non c'è tanto spazio per i ricorsi e ne faccio proprio un discorso temporale, perché con la Serie A che riprende il 22 agosto i tempi potrebbero essere oltremodo stretti, ma detto questo molto dipenderà da quello che succederà da qui alle prossime 48 ore. Se entro queste 48 ore la Lazio non riesce a perfezionare questa cessione, allora potremmo vederne effettivamente delle belle. Se tutto va bene, allora vuol dire che tutto sarà parametrato ai tempi di vendita della società, che verranno poi stabiliti di comune accordo alla FIGC.
Di comune accordo. Comunque il rischio, qualora non si dovesse trovare un accordo, è l'esclusione del campionato? Questo è...
Io non vedo un'esclusione del campionato. La norma non parla di divieto senza dare sostanzialmente una...
C'è un vuoto normativo praticamente, mi sembra di capire.
Esatto. Quindi insomma non si arriverà tanto.
Okay.
Alfonso,
questo lo dico come previsione, poi alla fine, come dire, ci potrebbero essere una levata di scudi nel caso in cui non si arrivi a definire tutta l'operazione. Io sto parlando proprio in proiezione futura, allora non vedo una Serie A senza la Salernitana.
Chiarissimo.
Alfonso, aggiunge qualcosa e ci salutiamo?
Ma c'è stato un intervento proprio ieri del sindaco di Salerno che ha detto praticamente le stesse cose, ha detto la Salernitana ha guadagnato sul campo la Serie A,
certo. Deve
giocare in Serie A, e aggiungo, ho detto anche in apertura di collegamento, Lotito, Mezzaroma, nelle varie volte in cui hanno parlato in queste ultime settimane, un po' di più per la verità dopo aver vinto il campionato, gli stessi legali che seguono la faccenda tendono comunque a tranquillizzare tutti, a dire tranquilli, 25 saprete, ci iscriveremo, e ripeto, la dirigenza sta comunque lavorando per quello che può in termini di ritiro, amichevoli, pianificazioni varie, insomma l'ordinario procede, quindi se tanto mi dà tanto io credo che loro abbiano, ripeto, già questa
la carta in mano, dai.
Esatto.
Vi faccio sentire
una partita di poker,
assolutamente. Una domanda audio al volo l'abbiamo presa al 331 8200013, per chiudere un po' il nostro appuntamento. Sentiamo l'ascoltatore.
Scusate, ma io sulla questione Salernitana volevo fare una domanda. Ma se c'è una regola che dice che uno non può avere due squadre nello stesso campionato, ma scusate, o qualificano la Lazio in questo caso o qualificano la Salernitana. scelga Lotito quale delle due sacrificare, ma io non capisco perché se c'è una regola in Italia bisogna sempre cercare
trovare
o architettare il modo per aggirare questa regola. È assurdo.
Avvocato?
Sì, dunque, allora, l'unica cosa che mi viene da dire è che dopo che la Salernitana è stata promossa in Serie A, Lotito aveva questi famosi 30 giorni per cedere. Mm-hmm. La data chiave non sarà soltanto quella del 25 di giugno, ma sarà quella che avrà 5 giorni dopo, ovvero sia quella del 30 per per l'iscrizione al campionato. Quindi diciamo ci sono tanti passi che ancora rendono prematuro qualsiasi proiezione se non andare proprio completamente a tentoni.
Mm-hmm. Alfonso, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, sono assolutamente d'accordo, sarà un passo importante. Adesso io non vorrei sbagliarmi, credo sia addirittura il 28 il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione.
28,
sarà quella la deadline che poi dirà anche tanto, così come dirà tanto l'eventuale conferma dell'attuale management, del direttore sportivo Fabiani, che è pienamente operativo, però il contratto è in scadenza al 30 di giugno, quindi ancora qualche giorno di tempo per capire questa partita di poker, appunto, come andrà a finire, chi vedrà
il vincitore. Esatto.
Bene, bene, bene. Allora ci fermiamo qua, poi ci ritorniamo, tanto perché seguiremo anche i prossimi giorni, venerdì, perché poi c'è questa deadline, quindi per capire anche quello che succederà. Quindi grazie per il momento ad Alfonso Avagliano e grazie anche a Carlo Rombolà, l'avvocato. Grazie a entrambi, a presto.
Grazie, buon lavoro.